Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Siamo salvati per grazia, non per le buone opere. Le buone opere non basterebbero mai. Non potremo mai pagare il debito. Cristo ha fatto la buona opera di morire al posto nostro. Eppure, anche se non siamo salvati per mezzo delle buone opere, siamo salvati per compiere le buone opere. Efesini 2, 8, 9, 10, e poi dice, siamo creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha creato precedentemente affinché camminiamo in esse. Quindi, Dio ci ha salvati, ci ha giustificati, ci ha dato un nuovo cuore per farci avere un nuovo cammino, un cammino di ubbidienza e buone opere, che non sono il mezzo della salvezza, sono il frutto della salvezza. Infatti, se non c'è una vita di ubbidienza, non c'è vera salvezza. Tanti brani insegnano quello, vi leggo 1 Giovanni 2, 3, 4. Da questo sappiamo che lo abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Questo, insieme a tanti altri brani, rende chiaro che un frutto della vera salvezza è una vita che viviamo non più per noi stessi, ma per Dio. Lo stesso epistolo di 1 Giovanni insegna che ancora cadiamo. Chi dice di essere senza peccato, la verità non è in lui. Ma se confessiamo i nostri peccati, Dio, egli è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Quindi dobbiamo camminare in ubbidienza ai comandamenti. Ma qual è il più grande comandamento? Allora, Gesù Cristo ci insegna qual è il più grande comandamento, e che il più grande comandamento, quando fu chiesto, sono veramente due comandamenti che non si può separare fra di loro, non si può fare solo uno senza l'altro. E in Marco Gesù dichiara questo. Oggi vogliamo guardare in Luca. In Luca 10, dove non è Gesù che lo dichiara, Gesù afferma sì, è così. Quello che lui stesso dichiara in Marco. Quindi trovate con me Luca 10 e Gesù conferma che questi due comandamenti è il comandamento più grande, che ha due aspetti, due lati. È importante però capire una cosa. Finché un comandamento rimane una cosa intellettuale, non serve. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa. Sì, ma se un marito non arriva a capire cosa vuol dire in pratica, sono solo belle parole. Cioè, sono belle parole, ma se cosa vuol dire in pratica di amare mia moglie così? Quindi dobbiamo portare i comandamenti giù ad un livello pratico in cui posso praticare quel comandamento. Non sono bei detti. Allora, in questo brano Gesù fa proprio quello. Prende questo comandamento che vogliamo vedere e poi spiega in modo pratico cosa vuol dire. Quindi, prima guardiamo cosa sono questi due comandamenti che insieme fanno il comandamento più grande. Luca 10, da 25 a 28. Allora, ecco. Un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse, «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» E egli gli disse, «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» E quegli, rispondendo, disse, «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso». E egli gli disse, Hai risposto esattamente. Fa questo e vivrai. Questo brano non è difficile capire. Cioè, voglio dire, è abbastanza chiaro e diretto. Il comandamento più importante, più grande, è di amare Dio con tutto di noi stessi e amare il nostro prossimo come noi stessi. Infatti altrove leggiamo che da questi due comandamenti dipendono tutti i comandamenti. Infatti è vero. Se io amo mio prossimo come me stesso, non ruberò, non menterò, non avrò cattiveria, cioè obbedirò a tutti i comandamenti che riguardano gli altri. Se amo Dio con tutto il mio cuore, non avrò altri dèi al di fuori di Lui, lo onorerò, lo ringrazierò, eccetera. Quindi, questi due comandamenti veramente riassumono tutti i comandamenti. Allora, in questo sermone vorrei seguire il filo di Gesù, che lui vuole parlare del secondo comandamento di questi due, quello di amare il tuo prossimo come te stesso. Cioè, nella mente di Gesù, era quello che importa, quello che dice e pensa Gesù, non si può separare amare Dio e amare il tuo prossimo come te stesso. Ho conosciuto persone che si autoingannavano, ma io amo Dio con tutto il mio cuore, è solo che non riesco ad amare gli altri. No, se tu non riesci ad amare gli altri, non riesci ad amare Dio. E ci sono altri, ma io non è che penso tanto a Dio, ma io amo il mio prossimo. No, se tu non ami Dio, tu non ami il tuo prossimo. Non si possono separare questi due comandamenti, vanno insieme. Ma cosa vuol dire di amare il tuo prossimo come te stesso? Allora, con chi stava parlando Gesù? Un dottore della legge. Un dottore della legge, legge di Mosè, legge, era un uomo religioso, di solito tempo pieno, esperto della parola di Dio. E questo uomo chiede a Gesù, allora chi è il mio prossimo? Con quella domanda, leggeremo, voleva giustificarsi. Cioè, voleva mettersi in buona luce, voleva essere visto come giusto e buono. Il suo desiderio con quella domanda non è per, oh, aiutami allora a obbedire più a questo comandamento. No, no. Lui non voleva capire come meglio obbedire a questo comandamento, voleva giustificarsi. Non era focalizzato su come vivere per Dio, era focalizzato su innalzarsi, giustificarsi è quello. Infatti è importante capire che ogni volta che noi vogliamo giustificarci, quindi qualcuno ci parla di un peccato e vogliamo giustificarci, Dio non ci interessa. Vogliamo essere noi innalzati. Non vogliamo essere visti onestamente. Vogliamo essere visti bene, più bene di quello che stiamo. Quindi è un peccato terribile e questo uomo aveva un peccato terribile. Voleva giustificarsi. Prego che noi vorremo più di Cristo. E se io voglio più di Cristo non devo giustificare. Ma non è così perché tu non hai capito. E poi comunque, e poi tu non conosci il mio cuore. E poi comunque io faccio altre cose. Sempre questo, giustificarci. No. Quindi, Gesù aveva appena affermato, sì, hai capito bene, il più grande comandamento è di amare Dio con tutto il tuo cuore e di amare il tuo prossimo come te stesso. Allora, la prima parte è più facile fingere. Amare Dio è più facile fingere. Oh, io amo Dio. Oh, ricordate in Marco cosa è 7 quando Gesù dice voi adorate Dio con le labbra ma il cuore vostro è lontano da Lui. Oh Signore, è facile fingere di amare Dio. È molto più difficile fingere di amare il tuo prossimo. Quindi questo uomo, sapendo, ma riesco a fingere di amare Dio, però la parte dopo, leggo, versetto 29, ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Allora, pensate un attimo. Questo dottore di legge, con chi stava parlando? Con chi stava parlando? Con Gesù, sì, ma ormai era già chiaro chi era Gesù. Era già chiaro che non era come nessun altro che avevo mai vissuto. Era già chiaro che dalle sue labbra uscivano le verità di Dio. Le domande più profonde avevano le risposte. Era già chiaro che lui era da Dio dalle sue parole e dalle sue opere. Quindi, questo uomo aveva davanti a sé Gesù Cristo. Avrebbe potuto fare qualunque domanda seria per poter capire meglio tutto quello che serve all'uomo capire. Invece non gli interessava capire meglio, voleva giustificarsi. E anche noi possiamo fare quello. Possiamo avere la Bibbia e possiamo voler giustificarci, non vederci. Spesso noi siamo come quell'uomo. Spesso cadiamo nel peccato di voler giustificarci. Il nostro desiderio in quei momenti non è di avere più di Dio, di capire più, di vedere di più, di abbracciare più verità, è di essere visti bene, di non essere visti male. E seguiamo il brutto esempio di quell'uomo. Non mi sorprende il cuore di quell'uomo, perché io sono stato così tante volte. Il suo cuore mi è facile capire. Perché è la mia tendenza naturale contro la quale devo combattere. Quello che mi colpisce è il cuore di Gesù in come risponde a lui. Cioè, Gesù Cristo vede benissimo che questo uomo è un ipocrita. Gesù Cristo vede subito il cuore di questo uomo falso, questo dottore della legge che non voleva più di Dio. Non voleva un Signore Salvatore, voleva giustificarsi, perché se tu sei giusto non hai bisogno di un Signore Salvatore. Gesù vedeva tutto quello. Gesù quindi avrebbe potuto dire, tu sei un ipocrita, io vedo il tuo cuore e tu non ti interessi di Dio. Avrebbe potuto. Ma Gesù non ha fatto quello. Gesù racconta a lui una storia per aiutare questo uomo a riconoscere il proprio peccato. Perché Gesù giudicherà quando ritorna, ma Gesù ama perdonare. E per questo Gesù spesso rinfaccia con il peccato per poter perdonare. Perciò Gesù non riprende l'uomo per la sua falsità, Gesù aiuta l'uomo. Questo è il cuore di Gesù Cristo. Gesù Cristo ci mostra il nostro peccato. Perché solo così possiamo aggrapparci a Gesù come chi può salvarci dal nostro peccato. Allora, visto che spesso anche noi vogliamo giustificarci, quanti dei litigi che tu hai fatto nella vita sono stati causati perché qualcuno ti ha parlato di peccato e tu, no, e tu hai reagito contro? Quante volte nella tua vita? Un litigio è stato causato perché qualcuno ti ha parlato di un peccato e ha reagito volendo giustificarti. Ascoltiamo bene quello che Gesù dichiara a questo uomo. Quindi l'uomo dice, allora chi è il mio prossimo? Leggo adesso da 30 a 35. Gesù allora rispose e disse, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. E cadde nelle mani dei ladroni, i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella stessa strada e, veduto quell'uomo, passò oltre dall'altra parte. Similmente, anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Ma un samaritano, che era in viaggio, passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. E accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. E giorno dopo, prima di partire, prese i due denari e li diede al locandiere, dicendogli: prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Conosciamo tutti questa storia. Conosciamo tutti questa storia, forse quasi a memoria. Conosciamo così bene questa storia che spesso non ci fermiamo a veramente considerare tutto quello che Gesù sta dicendo. Ricordiamo prima di tutto il contesto. Cosa sta facendo Gesù con questa storia? Gesù sta spiegando chi è il nostro prossimo. La seconda parte del più grande comandamento è di amare il nostro prossimo come? Come noi stessi. E qui Gesù sta spiegando allora chi è il nostro prossimo. Importante tenere quello in mente. E Gesù vuole che quel comandamento, amare il tuo prossimo come te stesso, non sia solo intellettuale. Oh, io amo tutti. Vuole che sia qualcosa che dirige come passiamo le giornate. Sia nelle piccole cose che nelle grandi cose. Questo è il contesto di questa storia. È importante tenere quello in mente. Allora, pensiamo un attimo dell'avvenimento. Gerusalemme sta a circa 850 metri sopra il livello del mare. Gerico sta a circa 250 metri sotto il livello del mare. Quindi che distanza c'è fra di loro di dislivello? 850 sopra, 250 sotto. 1100 metri in una strada che tramite il deserto, tante curve, circa 28 chilometri. 28 chilometri, maggiormente deserto, non c'è quasi niente, straarido. Allora, roccioso arido. Ho fatto quella strada una volta nella mia vita in bicicletta da Gerico a Gerusalemme. Qui sta andando da Gerusalemme a Gerico. Era una strada importante che all'epoca aveva un soprannome. Si chiamava la Via del Sangue per tutte le persone che sono state uccise là. I giudei chiamavano quello la Via del Sangue perché essendo 28 chilometri con quasi niente fra Gerusalemme e Gerico, tutto deserto, tanti coverni, rocce intorno alla strada, spesso i ladroni vivevano lì e attaccavano perché loro potevano nascondersi, ah sono in 15, lasciamo stare, ah vieni uno, vengono due, andiamo, attaccavano, spesso uccidevano la via del sangue. Quindi gli ascoltatori di Gesù, questo dottore, conosceva quella strada. Questo uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico su quella strada. Era pericoloso, ma non c'era altra via. Mentre camminava, cade nelle mani dei ladroni. Lui non poteva difendersi, un uomo contro probabilmente un bel gruppo. Lo rubarono di tutto quello che aveva, perfino i suoi vestiti. Ricordate che i vestiti avevano un grande valore all'epoca. Lo coprirono le ferite, lo lasciarono nudo e ferito per strada, Gesù dice, mezzo morto, messo male, scosciente, sanguinante. Pensando a quell'uomo, era palese, basta vederlo a distanza, e si capiva che aveva grande bisogno. Si capiva che non era uno finto che solo si mette per strada con la spada sotto di sé che uno arriva e lui tira fuori. No, questo uomo era nudo, pieno di sangue. Si capiva che questo uomo aveva bisogno di aiuto, non c'è nessun dubbio lì. Quell'uomo non poteva curarsi da solo. Anche questo era palese. Quindi un bisogno bisognoso. Ma se noi pensiamo a chi ha bisogno, non solo chi è mezzo morto. Spesso ci sono bisogni meno gravi di quello, ma in questo caso era molto grave. Dopo aver spiegato Gesù, dopo aver spiegato la situazione disperata di questo uomo, descrive tre uomini che passano per la strada uno per uno. I primi due sono molto simili, quindi consideriamo i primi due uomini che passano. Il primo era un sacerdote. I sacerdoti, uomini impegnati tempo pieno nel servizio del Signore, rappresentavano il popolo davanti a Dio nel Tempio, facevano i sacrifici, conoscevano bene le scritture, quindi si presume che sarebbe un uomo molto spirituale, viveva sempre con le cose di Dio, un cuore sensibile alle cose di Dio, un cuore pronto a fare del bene, si presumerebbe. Ma non era così. Leggo 31. Per caso, un sacerdote scendeva per quella stessa strada e, veduto quell'uomo, passò oltre dall'altra parte. Gesù mette enfasi sul fatto che veduto quell'uomo. Non è che forse non l'ha visto. No, no. Veduto quell'uomo. Passò oltre dall'altra parte della strada. Lo vedeva benissimo. Quanto larga è una strada? Non lo so, ma non è 50 metri. 4 metri, 5 metri, cioè le strade non erano gigantesche, non erano autostrade. Quindi lui passa a pochissimi metri da questo uomo. Lo vede proprio lì. Anche se gira la testa, ma lo aveva visto proprio mentre camminava. Arriva lì e passò oltre. Ha visto il bisogno e ha deciso di non fermare. Allora, posso presumere qualcosa? Essendo sacerdote, posso presumere uno che aveva impegni. Tu non facevi questa strada per piacere. Facevi un'altra strada, non questa. Questa strada, la via del sangue, tu non usavi, faccio una passeggiata, non su quella via. Non facevi passeggiate su quella via. Quindi avevo un motivo importante che lo aveva spinto a fare quella strada. Quindi avevo un impegno, questo si può presumere. E possiamo presumere quindi un uomo importante, aveva un impegno e magari poteva, possiamo presumere, si giustificava, ma io devo arrivare per forza, c'è la gente che dipende da me, devo arrivare. E quindi non posso contaminarmi. E forse è morto, perché è mezzo morto. E ricordate, un sacerdote, se toccava un morto, era contaminato. Ma io sono, devo essere in servizio dopodomani, ma se io lo tocco sono contaminato per 7 giorni. Allora non posso toccarlo. Quindi si giustifica in qualche modo. Gesù non spiega, ma sicuramente si è giustificato e va avanti. E poi, scusate, ma fermare lo metteva a rischio. Ma se i ladri sono ancora lì spiandomi, se mi fermo, aspetto che sono giù per terra, non vedono niente e corrono dietro e attaccano anche me. No, no, bisogna... Lui è qui, vuol dire che i ladri ci sono, sono appena stati, vedo... Allora io devo spiegarmi e lui va avanti. Non vuole rischiare, non vuole rischiare di essere ferito lui, rubato lui. Non vuole perdere tempo, non vuole sporcarsi, non vuole contaminarsi, lui va avanti. Poi Gesù parla del secondo uomo, un levita. Anche lui è un uomo religioso che serviva il Signore in tempo pieno. Se ricordate, i leviti erano quella classe che assistevano i sacerdoti. Non entravano nel tempio, ma loro facevano tutti i servizi per aiutare i sacerdoti. Quindi anche loro un popolo molto vicino a Dio, di nome, un popolo, leggiamo di lui, 32. Similmente anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Stessa cosa, vede, chiaramente vede questo uomo ferito, mezzo morto. Lo vede e fa la stessa cosa. Va intorno e continua a camminare. Quindi Gesù ci fa notare, perché ricordate, Gesù sta scegliendo le parole in base a quello che vuole comunicare. Gesù ci fa notare che entrambi hanno visto l'uomo, quindi hanno visto il suo bisogno, e hanno rifiutato di aiutare quell'uomo. Non fanno nulla, scusate, aiutarlo potrebbe essere stato tante cose. No, no, cioè, si può aiutare anche solo un po'. Si può fermare e vedere, ma forse sta lì da 8 ore sotto il sole che becca, gli do un po' di acqua. Cioè, non, aiutare non deve essere tutto. Avrebbero potuto fare qualcosa. L'aiuto può essere in vari gradi. Non hanno fatto nulla e Gesù ci fa notare questo, hanno proprio evitato. Scelsero di andare avanti con i loro impegni e io presumo che erano impegni buoni, erano uomini di Dio. Gesù vuole che notiamo un uomo nel bisogno che questi non conoscevano e non hanno aiutato. Loro hanno visto un uomo sconosciuto a loro e non lo hanno aiutato. Arriviamo alla terza persona, un samaritano. Allora, ricordate chi erano i samaritani per i giudei. I samaritani, discendenti dal popolo misto, da Israele, quando dopo gli assiriani avevano portato in esilio, mandavano altri popoli, era misto di sangue, misto di religioni, i giudei li odiavano, li disprezzavano, non avevano nulla a che fare, era contaminarsi anche toccare un samaritano, non parlavano con loro. Giovanni 4, Gesù parlava con la donna samaritana e lei era, come mai tu che sei giudeo parli con me che sei una donna samaritana? Cioè, voi giudei non parlate con noi. Gesù non ha detto chi era l'uomo ferito, ma si presume che era giudeo. Gerusalemme e Gerico, tutte e due città di giudei, il fatto che non ha detto che era un samaritano implica nel contesto dei giudei che probabilmente era giudeo, era un uomo, uno di noi, perché se non era uno di noi allora bisogna dire chi era. Quindi si presume che era un giudeo per strada lì e passa un samaritano, questo popolo odiato, disprezzato. E quell'uomo si ferma ad aiutare. Ma quello che Gesù ci fa notare prima di parlare del fatto che si è fermato, Gesù vuole che notiamo qualcos'altro. E questo è importante. Quindi, i due uomini prima, sacerdote e levita, avevano cuori lontani da Dio. Cuori che non assomigliavano a Dio. Invece notate il cuore del samaritano. Leggo versetto 33. Ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. Tutti e tre hanno visto l'uomo ferito. Ma i primi due si allontanavano perché i loro cuori mancavano amore. Invece il samaritano, quando lo vide, ne ebbe compassione. Gesù menziona il cuore di questo uomo per spiegare perché ha fatto quello che ha fatto. Allora, compassione è una condizione del cuore, non è un'azione. Compassione è una forma di amore. Quindi, questo samaritano aveva amore per l'uomo che era lì per terra. Non lo conosceva, ma aveva amore per lui. Aveva questo cuore di amore, visto il suo bisogno, compassione, che desiderava tanto aiutarlo. E quello che fa è una conseguenza di quel cuore. Qual è il più grande comandamento al lato umano? Amare il tuo prossimo come te stesso. Allora, avendo questo cuore di amore, lui agiva. E perché l'amore vero non è mai solo un sentimento. Non è mai solo un sentimento. Oh, vi amo tanti fratelli e sorelle, vi amo tanto. E poi non faccio nulla nei vostri bisogni. Allora, quanto vale questo cosiddetto amore? No, il vero amore porta a azioni, a sacrifici, ad impegno. Leggo 34-35, avendo questa compassione, e accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. E il giorno dopo, prima di partire, prese due denari e li diede al locandiere, dicendogli: prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. La compassione, o possiamo dire l'amore di questo samaritano, questo uomo, si trasforma, come sempre fa il vero amore, in azioni. Quindi si ferma, con il rischio di essere attaccato a lui, fascia le ferite di quell'uomo, che vuol dire che si è sporcato del suo sangue, si mette a rischio, che non gli importa, dopo aver curato lui quanto poteva lui, lavando le ferite, eccetera, lo mette sopra la sua propria cavalcatura, probabilmente un asino, e lo porta a una locanda. Là, invece di proseguire il viaggio, prende una stanza e sta lì con lui, curandolo ancora di più, sistemandolo a letto, cercando di provvedere il cibo, magari dava da mangiare. E poi sta la notte, la mattina dopo prende forse tutti i soldi che aveva e diceva: guarda, ti do 2 denari, denaro guadagni di tutta la giornata. Ha detto: io ti do 2 denari, devo proseguire per fare quello che devo fare e poi quando torno ti pagherò tutto il resto, tu prenditi cura di lui, ti pagherò tutto. Quindi ha dato la cura massima, ha fatto tutto, ha rischiato la propria vita, ha speso tempo, ha speso fatica, ha speso soldi, ha dato una vera cura perché aveva vero amore. Il suo programma è stato rovesciato, ha perso la giornata, ha speso soldi, cioè tutto, perché c'era bisogno. Non stavo pensando: ma questo mi costa, ma io mancherò il mio appuntamento, poi mi metto a rischio. No, lui ha bisogno. Rovino i miei programmi, non importa, lui ha bisogno. Allora, il contrasto fra la reazione dei primi due uomini e la reazione del samaritano è drastico. E dalla reazione di questi tre uomini cosa vediamo? Vediamo i loro cuori. Si vede che i primi due non amavano il loro prossimo. Invece vediamo che il samaritano amava il suo prossimo. Allora, con questo esempio così chiaro, così drastico, Gesù si rivolge a questo dottore della legge e gli fa una domanda per fargli vedere il suo cuore. Ricordate che il dottore della legge aveva chiesto: ok, il più grande comandamento, la seconda parte, rimani mio prossimo come me stesso, chi è il mio prossimo? E Gesù a quel punto dice: ti aiuto a capire, racconta la storia e poi gli fa la domanda per mostrare a lui: tu non hai questo amore, tu hai bisogno del mio perdono. E allora Gesù gli risponde alla sua domanda con la storia e poi con questa domanda che troviamo in 36-37. Gesù rivolgendosi al dottore: quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cade nelle mani dei ladroni? E quello disse: colui che usò misericordia verso di lui. Gesù allora gli disse: va e fa anche tu lo stesso. L'uomo aveva chiesto: chi è il mio prossimo? E Gesù aveva fatto la storia. L'uomo aveva fatto la domanda per capire meglio come amare il prossimo? No, per giustificarsi. E Gesù li mette in evidenza: tu non vivi così. Tu non vivi così. Tu non vivi così. E allora l'uomo, alla domanda: chi ti pare sia stato il prossimo di colui che cade nelle mani dei ladroni? E quello dice: colui che usò misericordia verso lui. Come può dire un'altra cosa? A quel punto Gesù dichiara il messaggio a quell'uomo e anche per noi. Dice, e quello disse: colui che usa misericordia verso di lui. Gesù allora gli disse: va e fa anche tu lo stesso. Gesù comanda a lui e a noi tramite la scrittura di vivere così, di fare quello che ha fatto quel samaritano. Che cosa ha fatto quel samaritano? Non sta parlando di aiutare chi trovi per strada mezzo morto. Il contesto non è l'aiuto pratico. Cosa ha fatto quel samaritano? Qual era la domanda di quell'uomo prima? Quello che ha fatto quel samaritano, va e fa anche tu lo stesso di lui. Cosa ha fatto lui? Ha considerato questo uomo bisognoso suo prossimo. E lo ha amato. Questo è quello che ha fatto il samaritano. Ha considerato la persona che Dio ha messo sul suo sentiero. Ha detto, quello è il mio prossimo. Non avevo mai visto nella vita quell'uomo, quasi sicuramente. Lo ha considerato suo prossimo e aveva compassione per lui, aveva amore per lui, che lo ha spinto a reagire in base al bisogno, che in quel caso era un aiuto fisico, pratico. La lezione per noi è molto potente. Il più grande comandamento è di amare Dio con tutto il nostro cuore e di amare il nostro prossimo come noi stessi. La domanda, chi è il nostro prossimo? Gesù ci spiega, chi hai nella tua vita che ha bisogno? Qualunque bisogno. Qualunque bisogno. Amare il prossimo, usando l'esempio che Gesù dà, non è quello che faccio quando ho tempo. Non è quello che faccio quando ho tempo. Non è quello che faccio quando ho un po' di soldi avanzato. Non è quello che faccio quando non ci sono rischi di farmi qualche male. No, ma sai, se io faccio quello, non si sa quello che potrebbe provocare. No. Amare il mio prossimo è di aiutare quando Dio mi mette davanti un bisogno. Questo è amare il nostro prossimo come noi stessi, nel grande e nel piccolo. A volte è facile amare il nostro prossimo nel grande. Per esempio, se qualcuno in chiesa è in ospedale in condizioni estreme, abbiamo visto questo, e c'è bisogno di aiuto, aiuto con quella persona, aiuto con la famiglia, passaggi, visite, stare la notte. Non è difficile. Oh wow, per un grande bisogno è relativamente facile aiutare. Dove vediamo più i nostri cuori sono nei piccoli bisogni. Cioè c'è qualcosa di soddisfacente di aiutare in qualcosa di grande, spesso nelle piccole cose lasciamo stare. E qui vediamo più i nostri cuori. Quindi, cosa devo avere per amare il mio prossimo? Devo avere questi. Devo avere occhi addestrati, che vuol dire un cuore addestrato, a riconoscere i bisogni. A riconoscere i bisogni. Noi che facciamo genitori? Cosa che stiamo cercando di insegnare ai nostri figli? Guarda, se tu vedi qualcosa, non devi dire, ma non devi ignorare, devi pensare, ah, ma quello serve, serve, posso anch'io fare. Qualcosa fuori posto, qualcosa. Se dobbiamo avere occhi a vedere i bisogni intorno a noi. Se tu sei fuori, nel parcheggio, parlando con qualcuno, e qualcuno arriva, e tu sei lì 5-8 metri, si carica le mani, e ha le mani piene, e sta cercando di chiudere il baule, ma le mani sono piene, e tu stai lì chiacchierando, e lo vedi dal coda dell'occhio, hai occhi da vedere a un bisogno? E ti interrompi, senti, scusami un attimo, corri lì per chiudere i bauli e dire dammi qualcosa che ti aiuto. Cioè, capisci? Tu stai parlando, stai godendo la conversazione, ma c'è un bisogno lì. Non è solo uomo mezzo nudo per strada, può essere una cosa piccola. È quello che stiamo cercando di, prego, insegnare ai nostri figli, di avere occhi. Ma gli occhi rappresentano cosa? Il cuore, giusto? Gli occhi rappresentano, o meglio dire, rivelano la condizione del cuore. Può essere uno meno visibile di uno che ha le mani piene. Può essere un fratello o una sorella che è un periodo pesante e dice, tu parlando magari in casa, sai, con tutto quello che sta succedendo, sicuramente non sta riuscendo a compiere tutto. Forse posso offrire di dare una mano, fare qualche bucato, fare qualche commissione, perché con tutto quello avrà bisogno di aiuto. Lì è molto più un cuore più addestrato che solo vedere qualcuno con le mani piene. Prego che abbiamo tutti occhi aperti da riconoscere qualcuno con mani piene, ma spesso è bisogno, bisogna avere un cuore veramente addestrato. Ma se amo il mio prossimo come me stesso, quanti di noi siamo mai arrivati in un momento proprio dove eravamo strafatti e non ce la facevamo? Era proprio pesante. Io, e so che ognuno di voi. Allora, non è che vado, oh, sentite, sto messo male, però che incoraggiamento quando qualcuno ha occhi a notare, perché stanno osservando, perché hanno quell'amore e dicono, ah, ma se è messo così male, io sono in quella condizione, io apprezzerei un aiuto, posso darti una mano? Quindi si parla di un cuore addestrato perché è un cuore spinto dall'amore. Io vedo delle persone che vivono così costantemente. Chi sono? Genitori con i propri figli. Cosa fanno genitori con i propri figli? Che amano tanto, giustamente. Hanno occhi. Sono attentissimi a notare i bisogni. Giusto? Non è vero? Che un genitore nota i bisogni. Oh, si è fatto male. Oh, ha fame. Oh, manca questo. Oh, nota. Giusto, grazie a Dio. Allora, la domanda è, riconosco la famiglia di Dio con lo stesso cuore che riconosco la mia famiglia biologica? Vedo che la famiglia di Dio è anche una mia famiglia? E questa è la famiglia. Gesù usa l'esempio di un sconosciuto che avevo bisogno. Faccio un esempio. Totalmente inventata? No, assolutamente vera. Immaginate che andate a un incontro in una casa in campagna e finisce dopo buio. Immaginate che nessuno ha pensato di accendere la luce e tu esci per primo dalla porta e tu noti che la luce non è accesa. E tu sai che tutte le persone dietro di te devono uscire da quella porta. Tu ti fermi per tornare dentro? Tu ti fermi per tornare dentro? Oh, la luce non è accesa. Per accendere la luce pensando agli altri o vai avanti la tua macchina? Domanda seria. Ami il tuo prossimo come te stesso? È un esempio chiaro. Chi non entra per, oh, la luce è spenta, torno dentro. Non ama. Se tu sei in bagno, casa tua, casa di qualcun altro, e finisci, appena basta l'ultimo carta igienica e non c'è riserva, tu sei a posto, tu esci, tu stai amando chi ti segue? Tu sei a posto, tu stai amando? A volte ci possiamo vederci, ah, quando noi siamo come il sacerdote, come e la vita sono nelle piccole cose e quando manca, perché quello che noi vogliamo trasmettere è un cuore che pensa agli altri, perché se io non sono fedele nel piccolo, come posso vantarmi di essere fedele nel grande? Non c'è nessuno che in un momento di qualcuno in ospedale, no, come posso aiutare, grazie a Dio, non c'è. Ma quello posso quasi sentirmi bene. Se non si tratta di un bisogno gigantesco, ma un bisogno piccolo, ma non voglio disturbare, non voglio essere disturbato di tornare dentro casa. Perché io riesco a trovare la mia macchina. Vedete quello che sto dicendo? Questo è non amare il mio prossimo. Questo è egoismo, non è amore. Chi siamo? Siamo come il samaritano che era disposto altro a disturbarsi per 30 secondi o un minuto. Ma che disturbo? Un disturbo rischioso, un disturbo costoso, un disturbo sporco, doveva alzare e portare questo uomo pieno di ferite e di sangue. Questo è il vero amore. Allora, se io ho quel cuore lo farò anche nelle piccole cose, nei piccoli disturbi. Amare il nostro prossimo come noi stessi e insieme ad amare Dio è il più grande comandamento, ma si fa questo nel piccolo. E questo è quello che dobbiamo noi insegnare ai genitori. Allora Gesù ha concluso dicendo: va e fa tu la stessa cosa, va e fa anche tu lo stesso. Era impossibile. Era impossibile. Il nostro cuore manca. Perciò quello avrebbe spinto quell'uomo di dire: ma Signore, non è quello il mio cuore. Io sono un egoista. E allora cosa avrebbe visto in Gesù? Avrebbe visto chi poteva perdonarlo. Quando Gesù dice anche al giovane ricco: fai questo e vivrai, fai questo e avrai la vita eterna, lui sapeva che non poteva fare questo. Però avrebbe reso quell'uomo umile: ma Signore, non è quello il mio cuore, io sono come il sacerdote, io sono come il levita. Gesù dice: sono venuto per salvare i peccatori, non giusti. Ricordate, quell'uomo voleva giustificarsi. Così dice altrove: il figlio dell'uomo non è venuto per i giusti, quelli che vogliono giustificarsi, ma per peccatori. Allora, la cosa meravigliosa, quando Dio ci salva, ci dà un nuovo cuore, ci perdona dai nostri peccati, ci dà lo Spirito Santo per farci vedere dove manchiamo. Per dire: Signori, sono egoista, non ho l'amore che dovrei. Io voglio pregare che possiamo essere di esempio ai nostri figli e mostrare a loro dove non siamo di esempio. E che possiamo amare il nostro prossimo come noi stessi. Paolo dice ai Tessalonicesi di amatevi intensamente come già fate. Ricordate quello? Primo Tessalonicesi? Amatevi intensamente come già fate, solo fatelo ancora di più. Io ringrazio Dio che ci amiamo, ma voglio incoraggiarci a farlo ancora di più. Non dobbiamo mai dire: ma io già amo. Io non amo abbastanza. E lo vedo tutti i giorni. Io non amo assolutamente abbastanza. Io prego che possiamo ringraziare Dio per la crescita che abbiamo, ma che possiamo voler farlo di più. Io voglio, e non sono, ma voglio diventare come quel samaritano. E prego che noi ubbideremo ai due comandamenti più importanti, perché da quelli due dipende tutta la legge. O che possiamo rispecchiare Gesù Cristo, perché Gesù Cristo ha rischiato tutto per salvarci. Ha visto noi non mezzo morto, completamente morti. Si è fermato, ma non è riuscito a scappare. Quando si è fermato è stato preso, è stato posato, appeso alla croce. Il samaritano non ha dovuto morire per salvare quell'uomo. Gesù sì, per salvare noi. Gesù è l'esempio di cosa vuol dire amarci come se stesso. Viviamo così per la grazia di Dio. Padre nostro, tu non ci chiami a fare nulla che non vediamo per primo in Gesù Cristo. E ti ringrazio per questo, perché Gesù Cristo ha compiuto quello per noi. Ci ha visto lì per strada, ma non solo morti, ma ribelli contro di te. Non eravamo persone per bene che sono stati attaccati, no, siamo ribelli contro di te. E Gesù Cristo ha lasciato la gloria del cielo per venire, abbassarsi quella strada che va da Gerusalemme a Gerico, grande, grande discesa, è arrivato al punto più basso per salvare i peccatori. E non solo ci ha messo sulla propria cavalcatura, ma ha preso il nostro sporco e ci ha rivestiti con la sua giustizia. Noi siamo amati così, in Cristo. Siamo stati amati e siamo amati tuttora da Gesù Cristo. E tu ci chiami ad amare il nostro prossimo, nel grande ma anche nel piccolo. E spesso siamo troppo presi con le nostre cose. Spesso abbiamo grande cura di trasmettere questo ai nostri figli in casa, ma manchiamo nell'amore della famiglia di Dio. Abbiamo due metri diversi. O mostraci il nostro peccato e grazie per il perdono che c'è in Gesù Cristo. Fa sì che possiamo veramente essere conosciuti. La Bibbia dice in Giovanni, se non ricordo male, 13, e sapranno che voi siete discepoli dall'amore che avete gli uni per gli altri, nel grande ma anche nel piccolo. Grazie per l'amore che noi abbiamo in Gesù Cristo. Ti prego questo nel nome di Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.